Villeggianti e residenti, buongiorno. Anche oggi informazione, informative, opinioni, proposte, amenità, curiosità e passatempo. Proposti da... All'ombra delle toghe. Storie di ordinaria corruzione. Da lì l'indignazione di Dino Compagni di fronte agli innumerevoli casi di corruzione che continuarono a infangare il corso della giustizia comunale. Corruzione dei giudici forestieri, e l'esempio più scandaloso ne viene offerto da un tale Messer Monfiorito di Padova, ma si tratterebbe in realtà di un trevigiano scelto come podestà nel 1299 da quelli che Dino Compagni chiama i pessimi cittadini, cioè i popolani accordati con la fazione dei grandi e quindi da lui considerati come traditori del proprio ceto e dei propri valori, con lo scopo di amministrare la giustizia a loro convenienza. Ciò che fece puntualmente il podestà corrotto, che absolveva e condannava senza ragione, come a loro parere, e tanta baldanza prese che palesemente lui e la sua famiglia vendevano la giustizia e non ne schifavano prezzo per piccolo o grande che fosse. Priva di ogni freno, la sua baldanza, come dice Dino, finì tuttavia per suscitare l'ira dei popolani che ottennero il suo arresto. Sottoposto alla tortura dei tratti di corda, la colla, confessò un certo numero di sentenze comprate e emesse sotto la pressione dei grandi e fu condannato a una pena di cui ignoriamo la natura e messo in prigione da dove riuscì a scappare. Corruzione dei giudici fiorentini, forse perché si tratta dei suoi conterranei, di personaggi che può incontrare ogni giorno sulle strade della città e che appartengono per lo più alla frazione nemica della sua. Dino Compagni non perde una sola occasione di scaricare su di loro un fiume di parole sferzanti e rabbiose, come se tutta la categoria degli uomini di legge non avesse altro scopo che arricchirsi sulla pelle dei poveri, degli inermi e degli innocenti. Perfetto prototipo dell'intera categoria è per esempio quel Baldo d'Agugliano, bollato da Dante come il villan d'Aguglioro, colpevole di aver portato a Firenze il puzzo della baratteria e dei brogli. Se ne parla nel Paradiso 26, 55 e 57, e di cui una delle tanti frodi era già stata evocata in precedenza, quella del Purgatorio 12, 104 e 105, come notizia della datazione delle scale che salgono sul ponte Ruba Conte alla chiesa di San Miniato fuori delle mura. Frode da lui commessa nella speranza di cancellare le tracce di una falsa testimonianza resa proprio al tempo dell'arci corrotto Monfiorito da Padova da un suo collega, il giudice fiorentino Nicola Acciaiuoli. Sfortunatamente per loro, la frode fu scoperta all'indomani dello scandalo suscitato dal malgoverno del Monfiorito, e i due complici non poterono evitare una pesante multa di 3.000 lire per l'Acciaioli e 2.000 per il Baldo, condannato inoltre a un anno di confino. Ci sarebbe voluto ben altro per porre fine alla carriera professionale e politica del Baldo. Meno di un anno dopo viene infatti scelto come arbitro della controversia patrimoniale tra Corso Donati e la madre della sua seconda moglie Tessa, Giovanna degli Ubertini. Ricoprirà poi, fino alla morte avvenuta, ma fra la fine del 1313 e l'inizio del 1314, numerosi uffici e incarichi politici, ivi compreso quello assai prestigioso di priore delle arti. È in questa veste, del resto, che ebbe una parte determinante nella redazione degli ordinamenti promulgati il 2 settembre 1311, ordinamenti conosciuti come la Riforma di Baldo d'Aguglione, e che autorizzavano il rientro in città della maggior parte dei bianchi condannati al bando. Tra gli esclusi, però, c'era Dante, fatto che contribuì molto più delle sue innumerevoli turpitudini a macchiare la fama di Baldo agli occhi del poeta. www.redigio.it e la storia continua.